La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
E questo appunto era un estratto dalla colonna sonora composta da Piero Piccioni per il film di cui si occupa oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, ben ritrovato. Allora, di che film stiamo parlando?
Allora, torniamo al cinema italiano, a Francesco Rosi, all'importante film A proposito di Lucky Luciano del 73, anche se io non lo considero, diciamo, tra i migliori film della filmografia di Rosi, è comunque un documento, un film classico semi-documentario che segue il caso Mattei, che comunque secondo me era più potente, aveva avuto più pathos, forse più capacità anche introspettiva dei personaggi. Questo è un semidocumentario, sempre interpretato da Gian Maria Volontè, che racconta le gesta, diciamo, del criminale italo-americano forse più famoso tra gli anni 40, 50 e 60 del pianeta, Lucky Luciano. Ora, anche se fonti storiche ancora sono incomplete, non si ha una certezza, una contezza, perché questo è un personaggio estremamente sfuggente, cui Volontè per una volta dà un tratto non istrionico, ma estremamente pensato, estremamente, questo fa vedere come Volontè fosse un attore straordinario. Qui non ci sono istrionismi, non c'è la capacità evocativa che c'ha la sua parola, la sua gestualità. C'è un Lucky Luciano pensoso, spesso silenzioso, come era in realtà nella,
molto introspettivo, se vogliamo.
Molto introspettivo, come era in realtà, viene descritto da chi l'ha conosciuto. Ora, diciamo che il film, come sempre i film di Rosi, è molto approfondito, perché è un film che parte, diciamo, dalla strage di circa 90 mafiosi che segnò la presa del potere di Lucky Luciano, che fece pure 9 anni di carcere comunque, non è che proprio non fu mai preso, insomma, fece 9 anni di carcere, ma poi fu quasi inspiegabilmente graziato, diciamo, dai servizi segreti, dalla magistratura americana, e spedito in Italia a Napoli, come per dire, mo tenetevelo voi, e qui ce lo leviamo di mezzo, insomma. Un personaggio che le fonti storiche dicono che ha un'importanza enorme. Per esempio, durante la liberazione lui avrebbe avuto addirittura un ruolo nello sbarco degli alleati in Sicilia, perché controllava tanti, aveva amicizie, come dimostra questo film, nelle alte sfere militari americane, e aveva praticamente quasi organizzato, insomma, in certo senso l'accompagnamento di Gioia Popolare che ci fu a Napoli allo sbarco degli americani. Ci sono scene del film importanti dove lui fa colloqui col generale Poletti, che praticamente, in cui si vedono feste, le ragazze che ballano con i soldati americani, il cioccolato, le caramelle, insomma è un film molto ben descritto. Ci sono queste grandi tavolate dove Luciano appunto è riconosciuto come leader assoluto, il tutto però con una cifra modesta, con una cifra sempre riflessiva, sempre quasi silente. Diciamo il colpo di genio di Rosi, che investì molte energie in questo film, anche se una vulgata diceva che non avesse amato questo film, lui ci tenne invece a dire no, è uno dei film che ho amato più di tutti. E lui andò in America, andò a New York, a Brooklyn, a parlare con, e poi si spostò a Chicago, dove viveva Charles Siracusa, che era un detective siciliano trapiantato in America, che per 10 anni aveva dato la caccia a Luciano.
E poi lo coinvolge proprio nel film.
Lo coinvolge nel film, dice, te la sentiresti di fare l'attore, di interpretare te stesso nel film? E lui accettò. Fu doppiato da Adolfo Celi, perché Adolfo Celi era anche un grande doppiatore, era siciliano, quindi riuscì a dargli anche una credibilità come doppiaggio fatto. E Siracusa si prestò e fu il siciliano onesto, implacabile nei confronti del siciliano appunto Lucky Luciano, che era nato a Lercarafriddi, dove era vissuto però pochi anni, poi si era trasferito in America, e dopo ritornava, si mise la sua base a Napoli, ma fece il trade di union tra tutta la mafia siciliana, camorra napoletana, insomma il traffico soprattutto di droga, la prostituzione, e tutto ciò che ruotava, insomma, in quegli decenni,
contrabbando,
alla malavita, al contrabbando, lui lo governò, ma lo governò, come dicono le fonti storiche, in maniera, e l'aveva già fatto in America, in maniera molto soft, cioè lui non appariva quasi mai, cioè lui non riuscivano mai ad incastrarlo, perché faceva sempre fare agli altri. Lui sedeva al tavolo con Frank Costello, con tutti i più grandi mafiosi, diciamo, del tempo, ma di fatto era lui che guidava il gioco, ma non si sporcava mai le mani, tant'è vero che ebbero grandi difficoltà ad incastrarlo, soprattutto per motivi fiscali fu incastrato, per il traffico della prostituzione si fece anche questi 9 anni, ma nella sostanza niente, non riuscirono mai a beccarlo, e in Italia addirittura ci fu all'ONU una drammatica conferenza proprio che viene riportata nel film di Rosi, dove il rappresentante italiano dice ce l'avete riammollato a noi, perché così, dice, ve lo tenete voi, anziché punirlo adeguatamente in America, dove sapevate benissimo che cosa aveva fatto.
Infatti lì alle Nazioni Unite il rappresentante italiano viene un pochettino messo all'angolo, quasi dovesse lui dare giustificazioni del fatto che continuasse ad agire in maniera impunita,
indisturbata
in Italia, dice,
quando invece ce l'avete scaricato sapendo perfettamente chi era. Dicevo appunto che ci fu questo dibattito rovente che poi avvenne davvero nella storia, insomma, cioè l'Italia rinfacciò agli Stati Uniti di aver agito con leggerezza, anzi quasi con malizia, per dire lo siete tolto di mezzo a voi e ce lo avete mandato a noi, in modo che poi alla fine siamo noi responsabili di tutto, quando voi conoscete vita, morte e miracoli di questo dagli anni 20, perché questo è dagli anni 20, ho cominciato un'attività, dai tempi di Sacco e Vanzetti, e fece le prime conoscenze in America criminogene, e ripeto, sempre un passo dietro a quello che si riteneva di lui, sempre in maniera molto intelligente, lui ha guidato, perché era un uomo, era un genio del male, diciamo la verità, insomma era uno, diciamo, sicuramente dei criminali più famosi e più inafferrabili della storia. Fece Piazza Pulita, lui ebbe tra l'altro un'idea che fu ripresa sicuramente da Coppola nel Padrino, che fu quella di mettere allo stesso tavolo cinque famiglie, le cinque famiglie più importanti mafiose degli Stati Uniti, e di stipulare un'alleanza, facendo fuori tutto il resto, tutto quello che era paccottiglia l'aveva eliminato. Le cinque famiglie più importanti, con queste fece un patto, e nel film Il Padrino c'è una cosa simile, c'è Don Vito Corleone che effettivamente chiama a raccolta le famiglie mafiose per stipulare un patto d'azione, no? Questo lo fece esattamente Lucky Luciano e riuscì a governare, diciamo, sia il traffico, tutti i traffici illegali in America e poi successivamente in Italia, in maniera molto molto
una specie
geniale.
Di pace armata, insomma.
Una specie di pace armata. Tra l'altro, queste però Rosi dice che sono fonti non assolutamente certe, perché poi alla fine la leggenda si mescola con la storia. Si dice che fosse addirittura tra gli organizzatori della strage di Portella della Ginestra. Perché? Perché alcune fonti ritengono che gli alleati se ne servirono quando, diciamo, invasero la Sicilia anche in funzione anticomunista. Però,
ma infatti è risaputo anche il fatto, ecco, che molti sindaci della regione Sicilia vennero come dire nominati proprio scegliendoli tra i capi mafia proprio per tenere la situazione,
sì,
sotto controllo, con il beneplacito del governo americano.
Col beneplacito del governo americano, tra l'altro c'è anche altra vulgata che dice che la Sicilia era pronta addirittura a un movimento indipendentista a passare con l'America, no? A passare a diventare un'isola americana, quindi nel dopoguerra, insomma fu molto movimentata la storia della Sicilia di quell'epoca. E Luciano ebbe sicuramente un ruolo, insomma, non secondario, ecco, e lui comunque divenne il trade union in tutto il sud Italia della malavita e diventò in qualche modo il governatore, se vogliamo, della mala, che aveva rapporti con la politica, aveva rapporti con gli alti gradi militari, soprattutto degli alleati, insomma un personaggio indubbiamente molto importante, ovunque dove andava era sempre riverito, era sempre, diciamo, accolto con i massimi onori.
A un certo punto della storia arriva un personaggio dagli Stati Uniti, un personaggio molto ambiguo, che è già stato un attore di
ed è il personaggio
di Francesco Rosi.
Sì, infatti, questo personaggio che viene in realtà faceva un doppio gioco. Lui era un mafioso, diciamo, di cui lui inizialmente si fidava, era un suo amico, diciamo, e quindi lo accoglie, sta insieme a lui. Poi praticamente diciamo che lo fa tornare in America con uno stratagemma e viene fatto fuori, praticamente viene fatto fuori in America, in quanto era uno che aveva rapporti con Siracusa. Cioè praticamente faceva il doppio gioco, da una parte si spartiva le donne, appunto, e le prostitute d'alto bordo con Luciano, e
controllava. Gli aveva proposto anche degli affari in Francia, a Marsiglia, giusto?
Gli aveva proposto, insomma, affari, sembrava che fosse un fedelissimo Luciano, invece non se la beve.
Ricordiamo, diciamo, il personaggio si chiama Gin Giannini ed è interpretato
Gin
da
Giannini, sì.
ed è interpretato da Rod Steiger, che aveva già lavorato con Rosi nelle mani sulla città.
Qui c'è tutta diciamo una storia, insomma, perché Rod Steiger lo braccò a lungo Rosi lo considerava un suo attore feticcio e lo andò proprio a cercare, perché Steiger era un po' avanti con gli anni, era stanco, ma diceva: tu sei un mio attore feticcio, hai fatto Le mani con la città, un film, Le mani sulla città, un film importantissimo, insomma, negli anni 60, io pretendo che tu mi aiuti. Insomma, alla fine riuscì ad ottenere praticamente l'appoggio anche di Steiger, che, ripeto, era abbastanza poco propenso. Lo portò dal suo barbiere, insomma, Rosi era avvolgente anche con i suoi, insomma, era carismatico ed avvolgente ed accogliente con i suoi attori. Ovviamente non aveva bisogno di intervenire con Gian Mario Volontè, perché disse che Gian Mario Volontè gli si dava la sceneggiatura, in una notte se la studiava, se la rielaborava come riteneva, e il giorno dopo era in grado di recitare. Era un grande attore, non andava neanche guidato particolarmente, insomma, aveva il suo carattere, non facile, ma era un professionista talmente, diciamo, mirabile, che, insomma, entrava subito nelle parti e cambiava personaggi, lo sappiamo, abbiamo visto appunto come Volontè è stato versatile, no? Molto più versatile di quello che la sua maschera inizialmente ci facesse pensare.
Tra l'altro, poi a sottolinearne l'abilità, una buona parte del film è recitato in inglese e lui, con la massima disinvoltura, non solo recita in inglese, ma recita in un inglese brucculinato, diciamo, un po' alla migrante, che era ancora più caratteristico e inconfondibile.
Sì. Non ha nessuna difficoltà a farlo. Altra, diciamo, fase importante della prima parte del film che va ricordata e che segnò la svolta, se vogliamo, nel potere, diciamo, di Luciano, no? E l'omicidio da lui fatto realizzare da quattro sicari di Masseria, che era stato il suo mentore. Cioè, Masseria era stato il mafioso che l'aveva introdotto nel mondo appunto americano della malavita, lo aveva protetto, lo aveva portato ad essere, se non il numero uno, sicuramente il numero due. Ma lui non esitò a invitarlo al ristorante, praticamente se non sbaglio a Coney Island, se ricordo bene, comunque insomma in un quartiere importante di New York, e a un certo punto si alzò per andare al bagno e quando tornò questo era stato crivellato da quattro sicari. Diciamo da lui mandati. Non batte ciglio, ovviamente, anche se nel film Volontè rimane impassibile, no?
Quindi, non solo, poi ovviamente rimane impassibile anche all'arrivo della polizia, alla quale racconta come sono andate le cose, esatto. In realtà sono andate così, io sono andato in bagno
ed ecco qui la data. E questo è un episodio realmente ricostruito da Rosi, non c'è nulla di diciamo di inventato, andò proprio così e lui diventò il numero uno. Però, ripeto, il numero uno, ma senza apparire mai. La sua abilità era quella di riuscire a stare sempre un passo indietro, a far fare le cose senza essere coinvolto.
Senza esporsi in prima persona.
Senza esporsi in prima persona. Appunto, ha gestito un impero. Alla fine non sapevano veramente come incastrarlo. Cioè, praticamente in Italia era diventato un incubo, proprio, dei servizi segreti. Lo spiavano in tutti i modi, lo monitoravano, sapevano a quale ristorante di Napoli andava a mangiare, di fronte praticamente al Teatro San Carlo, cioè sapevano tutto di lui e non riuscivano minimamente ad incastrarlo.
E ciò viene molto messo in evidenza in una delle scene finali del film, quando c'è proprio una specie di interrogatorio, lui viene torchiato per tutta la notte, viene costretto a scendere frettolosamente dal letto dopo una perquisizione in casa.
Praticamente in pigiama.
Lo portano in commissariato, quella è una scena molto quasi da OK Corral, insomma, sembra veramente un duello.
Sì, veramente viene incalzato e nonostante questo non viene incastrato.
Non viene incastrato, però sicuramente viene messo a dura prova, perché ci sono le avvisaglie di quello che poi sarebbe successo.
Quello che sarebbe successo. Ora però bisogna distinguere, cioè veramente lui sicuramente fu provato da quell'interrogatorio. Il giorno dopo aveva appuntamento, e questa è proprio la verità storica, con un produttore cinematografico americano che veniva per fare un film su di lui. E lui aveva, sia pure in maniera così molto esitante, però fino aveva accettato di incontrare questo produttore, di parlarci. Di farsi lasciare il copione, insomma, comunque era piuttosto favorevole alla realizzazione di un film. Anche se all'inizio voleva addirittura che apparisse il suo nome, poi ci aveva ripensato. Comunque, questo incontro, Rosi racconta che colpì moltissimo questa immagine dell'aeroporto Federico Fellini. Perché? Allora, si vede appunto questi due che si incontrano e Lucky Luciano che mette una mano sulla spalla a questo produttore, fanno un lungo percorso insieme, alcuni minuti, e a un certo punto lui si accascia e muore improvvisamente d'infarto, probabilmente provato anche dal pesante interrogatorio che era stato la sera
però
prima.
Nel film lui confessa che aveva già avuto due infarti,
nel film confessa che aveva avuto due infarti, insomma praticamente l'incubo Lucky Luciano si è risolto
da solo,
perché non riuscivano assolutamente, e questo avviene nel 62, non c'era modo di incastrarlo, e probabilmente chissà quanti anni ancora ci sarebbero voluti. Ora, dov'è che il film di Rosi, peraltro mirabile come sempre, secondo me manca un pochino? È molto fedele, molto analitico, molto ben ricostruito e molto accurato nelle immagini, ma secondo me è un film che manca abbastanza di pathos, mentre io perlomeno personalmente nel caso Mattei l'avevo trovato, pure un film semi-documentario, pure un film diciamo girato mirabilmente, però secondo me o forse si prestava di più il personaggio, non lo so, cioè, avevo trovato un film più pieno di pathos. Questo è un po' più freddo, è un po' più analitico, è un po' più... comunque rimane...
Sono d'accordo con te, anche se sì. Però, perlomeno per quello che riguarda il mio giudizio, che è un giudizio anche posteriore a quello di altri film di mafia che ho avuto modo di vedere, ovviamente noi poi adesso abbiamo come riferimento una buona parte della filmografia di Scorsese, cioè abbiamo una buona parte della filmografia di Coppola, certo. Quindi inevitabilmente quando pensiamo a film che riguardano la mafia italoamericana, questo qua di Rosi tendiamo un pochettino a, come dire, a metterlo in secondo piano.
Io sì, probabilmente sì, però è un film che
io trovo dal punto di vista cinematografico una straordinaria abilità anche di posizionamento della macchina da presa, le carrellate.
Sì,
io guarda quella scena di cui tu hai leggermente accennato all'inizio, di questa grossa sala da ballo con le ragazzine che masticano la cioccolata abbracciate ai soldati americani, e con questa macchina che sembra intrufolarsi tra la folla, io ci ho trovato poi qualcosa che mi ha ricordato notevolmente l'inizio di New York, in cui si racconta l'incontro tra Robert De Niro e Liza Minnelli quando finisce la guerra. Insomma, ho trovato alcune lezioni di cinematografia, anche quando parlavi appunto dei banchetti, questo insistere sui volti sguaiati e veramente disgustosi di questi convitati che stanno lì, che mangiano come se fosse l'ultimo giorno della loro vita, proprio ingozzandosi in maniera volgarissima. Ci ho trovato una grossa lezione.
Il
di cinema
del maestro Rosi, c'è tutto.
Anche la scena quando lui esce fuori dal commissariato e si vede tutto questo grosso palazzo che sembra quasi un castello kafkiano, e sembra proprio, come dire, la precognizione della fine imminente. Insomma.
Sì, e qui c'è anche tutto un richiamo alle mani sulla città.
Certo, beh, insomma, Napoli
come,
è quella.
Come pure nella figura... e nell'interpretazione di Volonté c'è tutto il cinema di Rosi, come sempre, insomma, c'è tutto il destino in qualche modo, insomma, il filo che da Salvatore Giuliano, no? Perché fu il primo film che ebbe successo di Rosi, che era pure quello un semi-documentario, arriva fino a questo grande film, che rimane comunque un grande film. E addirittura ragionarono a lungo Fellini e Rosi, che erano grandi amici, dicendo: questo è il nostro quindicennio, no? questi film alla fine tu vedrai che stancheranno, quindi il mercato non ci porterà più. E in effetti, pochi anni dopo, entrambi sono decaduti.
Beh, ma insomma, erano film anche di grossa denuncia, quindi ovviamente...
Erano film di grande denuncia sociale e politica pure. Rosi poi era un maestro, diciamo, è stato e rimane un grande maestro pure per le generazioni successive. Però, ecco, questo è l'apice del suo successo, il caso Mattei. Poi, appunto, arrivò fino a Cristo si è fermato deboli, che era un grandissimo film che fece diversi anni dopo, che era più un film sociale, diciamo, e politico in senso più tradizionale, se vogliamo, però che era splendidamente, appunto, interpretato da Volonté, ma aveva pure un tratto antropologico, perché Matera, la descrizione, insomma, della vita che aveva fatto praticamente Levi, questo grande scrittore Carlo Levi, insomma, dove a Matera c'è addirittura un museo dedicato a lui, insomma, quindi per intenderci.
A completamento del racconto, sempre sottolineando il prodotto come veniva confezionato all'epoca, ricordiamo che ha collaborato alla sceneggiatura Tonino Guerra.
Sì, Tonino Guerra, come
la fotografia è quella di Pasqualino De Santis, che tra l'altro sì, fu tra i curatori anche della edizione restaurata, che è quella attualmente disponibile a cura della meritevole Cineteca di Bologna. E poi ovviamente il montaggio di
tantissimi di film, infatti
anche il montaggio di Ruggero Mastroianni è una garanzia di qualità, la stessa musica di Piero Piccioni, anche se poi in realtà oggi chiuderemo con un altro autore altrettanto, se non addirittura molto più celebre, ma per necessità proprio di rispetto di quello che poi sono i tempi musicali della pellicola. Sì. Allora, caro Marcello, come sempre mi corre il ingrato complico di interrompere il tuo racconto, ma che è stato comunque esauriente. Ricordiamo a chi ci ascolta che oggi Marcello Gerardi, all'interno della rubrica Visti in prima visione, si è occupato del film, come sempre, del 1973 di Francesco Rosi, Lucky Luciano, appunto ispirato, quello adesso si chiamerebbe Bio Pitch, insomma, ispirato appunto alla figura di Salvatore Lucania, reso celebre appunto, esatto, con il nome di Lucky Luciano.
E c'è proprio un aneddoto: Lucky Luciano, lo dico così rapidamente, si chiamò così perché fu praticamente, diciamo, la mafia, quando insomma lui era in ascesa, cercarono di fermarlo, lo fecero addirittura sgozzare ed abbandonare su una spiaggia a Staten Island. Fu trovato da un poliziotto che lo salvò, aveva la gola squarciata.
Quindi era fortunato per quello, insomma.
Fu chiamato Lucky Luciano perché si salvò miracolosamente da una morte certa. Se fosse rimasto un'altra ora sulla spiaggia, probabilmente sarebbe morto dissanguato,
certo.
Quindi fu salvato, e allora Lucky Luciano, e da allora tutta la vita fu chiamato così.
Quindi, appunto, parlando di questo film, noi di solito chiudiamo la nostra rubrica, che si intitola per l'appunto Visti in prima visione, con un ricordo da parte di Marcello, il nostro esperto cinefilo, sulla sala cinematografica nella quale ebbe l'opportunità, all'epoca della proiezione originale, di assistere al film di cui sta parlando.
Sì, questo film lo vidi al Giulio Cesare.
Insomma, per fortuna il cinema è ancora lì,
che, ancora
che ci
vive,
aspetta.
Benissimo. Che ancora vive, sì, infatti.
Ultimo, ma non per questo meno importante, passaggio obbligato della nostra rubrica è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Per me questo è un classico buon film, gli do 3 stelle e mezzo.
Perfetto, sono d'accordo con te, d'accordo, anche se, ripeto, molto cinema che sarebbe uscito dopo è in parte debitore anche di questo...
Ed ebbe anche un grande successo di pubblico, eh? A Palermo non riuscivano praticamente a far entrare persone.
Ultima notazione proprio...
c'era stato Il Padrino, che era stato un grande successo l'anno precedente.
Certo, ultima notazione di carattere proprio quasi nozionistico, la comparsata, la presenza tra gli attori del giornalista e critico cinematografico Carlo Mazzarella, che si trova all'interno della conferenza stampa che viene convocata in aeroporto quando lui arriva. Ok, caro Marcello, come dicevamo, una delle scene madri, se vogliamo, del film è quella del grande ballo a cui partecipa tutta la Napoli liberata appena dall'esercito americano, ed inevitabile è l'esecuzione e l'ascolto di classici delle orchestre di Glenn Miller, che in quegli anni commentavano impazzavano. E quindi noi ci salutiamo ringraziando Marcello Gerardi e dandogli appuntamento alla prossima settimana con l'ascolto della celebre Moonlight Serenade ad opera della Glenn Miller Orchestra. Grazie ancora Marcello e buon proseguimento.
Grazie a te e buon proseguimento a te Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.